Wiki Radio. Roberto Silvestri racconta Bruce Lee.
Contrariamente a quello che si pensa, la frase survival of the fittest non significa la sopravvivenza del più forte, sottinteso cattivo e spietato. Intanto la frase non è di Charles Darwin, ma è di Herbert Spencer, l'ha scritta nel libro del 1867 Principi di biologia. La traduzione giusta è che sopravvive chi si adatta meglio. Il suo significato dunque non è che sopravvive il forte ai danni del più debole, come si pensa generalmente, ma chi sa adattarsi meglio all'ambiente circostante, da solo o in gruppo. Chi riesce a creare un reciproco aiuto, per esempio, l'avrebbe tradotto così il principe anarchico e scienziato russo Kropotkin. Bruce Lee amava molto questa frase. Sopravvive colui che sa cambiare, che sa entrare in metamorfosi per adattarsi alle circostanze. Nella scena iniziale di Game of Death, che è l'ultimo film che ha realizzato, anzi, di cui ha realizzato poche scene, sarà montato disastrosamente dopo la sua morte, un ramo robusto viene spezzato di netto dalla neve pesante. Invece, un rametto esile ma flessibile la fa scivolare via. È questo il senso di tutta l'operazione filosofica, artistica e anche atletica e ginnica e di lotta di Bruce Lee, che è stato uno dei grandi miti degli anni 70. Però ricordiamo che il Kung Fu, che lui riuscì per primo al mondo a regalare a tutto il mondo che non fosse l'Asia, non è una lotta. Il Kung Fu, diceva il critico francese Serge Danet, è esattamente il contrario della lotta. Ha l'orrore del corpo a corpo. È la fobia fatta arte marziale. I corpi sono gettati in uno spazio che non ci appartengono e i suoni e le voci sono ugualmente dissociate dai corpi sui quali sono brutalmente montati. Altra spossessione è questa doppia disappartenenza, la negazione di ogni ancoraggio fisico che fa del Kung Fu una forma popolare, universale e spontanea. Ma attenzione, non parliamo di popolo legato a una tradizione, a una cultura specifica, ma di quel popolo mondiale contemporaneo, disancorato da tutto, spiazzato, esiliato. Hong Kong, la colonia Hong Kong, parla agli immigrati, agli ex colonizzati di tutto il mondo. Questo scrive Serge Danet nel 1981 e fa capire come l'insorgenza di un corpo asiatico all'interno del cinema mondiale fu travolgente. D'altra parte, il suo obiettivo primario, lo scrisse in un biglietto che poi è stato venduto all'asta nel 1993 dalla moglie per $29,000, in questo biglietto scriveva: voglio essere l'attore orientale più famoso del mondo, guadagnare 10 milioni di dollari all'anno e tra il 1970 e il 1980 diventare più celebre ancora di Steve McQueen. Steve McQueen e James Coburn sono stati due suoi amici, sono stati anche due suoi allievi e sono stati anche un mezzo che Bruce Lee aveva per coronare il suo sogno, i 10 milioni di dollari all'anno, e soprattutto realizzare grandi film, bellissimi film che avrebbero entusiasmato non solo le platee asiatiche di Hong Kong, ma quelle di tutto il mondo.
My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. I'm 24 right now.
Bruce Lee da noi è un vero eroe nazionale. Lo è per la Cina, per Hong Kong, per l'Asia intera. Ha elevato l'arte del Kung Fu agli occhi degli stranieri, in tutto il mondo. Bruce è un mito, dovunque, e ha ben ragione. Più nessuno al mondo è riuscito a fare quello che ha fatto lui. Mio padre me lo descriveva, era un piccolo uomo con una grande forza, esteriore ma soprattutto interiore.
Un uomo straordinario, il ponte tra diverse culture, scrive Bruce Thomas nella biografia Vera vita di Bruce Lee, storia, ambizioni e caduta di uno spirito guerriero, Castelvecchi, un libro pubblicato nel 2013. Un uomo straordinario, il ponte tra diverse culture. Infatti Bruce Lee, hongkongese, nasce a San Francisco e sua madre ha un padre tedesco. Già da questa nascita si capisce che Bruce Lee non sarà mai, mai interessato a chiudersi dentro la tradizione culturale, anche filosofica e anche di lotta di arti marziali asiatiche. Quello che vuole fare è la contaminazione, contaminare, utilizzare qualunque tecnica e qualunque struttura culturale per battere l'avversario. Quello che lui insegna è che nel combattimento e nel battere l'avversario, ovviamente, quello che batte, quello che distrugge, quello che sconfigge sono anche le parti dark, le parti oscure di se stesso. Tra l'altro aveva un brutto carattere Bruce Lee, spesso sull'orlo della rabbia più estrema, ma doveva anche in qualche modo fare qualcosa di straordinario. Lui era piccolo, 1,60 m, aveva anche una certa miopia, da 6 anni porta gli occhiali. Eppure la sua vita, soprattutto da piccolo, la famiglia si trasferisce dagli Stati Uniti a Hong Kong quasi presto, è fatta nell'università della strada. Le gang, soprattutto la sua gang, ha la caratteristica di battersi con particolare cattiveria contro i ragazzini inglesi del College King George V. Gli inglesi sono i nemici di Hong Kong, naturalmente, la tengono sotto il tallone di ferro, la colonizzano. Altro che democrazia insegnata dagli inglesi agli hongkongesi, come si dice adesso quando si parla delle manifestazioni di Hong Kong. Anche durante la colonizzazione inglese, ai cinesi le libertà politiche e democratiche sono escluse. E Bruce Lee diventa in questo senso un mito per tutti i giovani del mondo, no? Tra l'altro, negli anni 70 ci sarà il problema dell'invasione del Vietnam, dell'invasione della Cambogia, dell'invasione del Laos. E in qualche modo Bruce Lee rappresenterà proprio il piccolo, indifeso contadino cinese, asiatico, vietnamita, cambogiano, laotiano, che riesce a battere, ad abbattere, un colosso molto più grande di lui.
Da quando sono cominciati i guai nel locale, prendono lezioni di karate, così un giorno le daranno a quei farabutti.
Tu non ti alleni?
Lotta giapponese, non mi è simpatica.
Anche se è straniera, se è una lotta che può aiutarti ad avere la meglio durante una zuffa, uno deve cercare di impararla. La cosa importante è che sia efficace e adatta ai propri mezzi.
Sarà, ma la mia passione è la box cinese. Di, tu te ne intendi per caso?
Certo.
Davvero?
Cinque minuti di riposo. Ehi, ragazzi, venite qui.
Ragazzi, questo è Chen.
Avanti, presentatevi.
Io sono Tony.
Jimmy.
Thomas.
Robert.
Io sono il nome cinese, Achuan.
Molto lieto.
Salve.
Beh, vi dirò che a me non pare un granché. Senti un po', che sai fare?
Che sa fare? È venuto da Hong Kong per aiutarci. Yen Chen è un campione di Kung Fu.
Piano, ho imparato qualche colpo.
Ah, conosci il Kung Fu? Ma a quanto so è un sistema di lotta che manca di vera potenza.
Beh, non si ha molta potenza solo da principianti.
Sentito?
E raccontaci, come te la fai venire questa potenza?
Caricando tutto il corpo in ogni colpo, così, e coordinando i movimenti.
Avanti, facci vedere. Dacci una dimostrazione sull'uomo.
La messa in scena che Bruce Lee rappresenta nei suoi film, nei suoi 4 grandi film americani e hongkongesi che realizza negli ultimi anni della sua vita, dal 1970 al 1973, mettono in scena proprio la capacità che ha un corpo senza armi, o al massimo con delle piccole armi, come il nunchaku, di battere persone molto più forti, molto più grandi. Per questo Bruce Lee deve assolutamente uscire fuori dalle forme costituite del kung fu. Deve catturare qualcosa dal karate, deve prendere qualche cosa dal wrestling, l'astuzia, la furbizia, l'inganno. Deve imparare moltissimo dalla scherma, oppure dalla box occidentale, dalla Thai box, dalla kickbox, dalla lotta filippina con i bastoni. Riesce in qualche modo a integrare qualunque frammento utile e naturalmente però riadattarlo a una forma fluida. Tutti questi segmenti isotopi di combattimento che non sono il kung fu e la forma kung fu verranno da lui utilizzate e riadattate a una nuova forma flessibile. Infatti, secondo Bruce Lee e secondo quella che sarà il suo stile, il Jeet Kune Do, il suo stile non stile, diciamo, bisogna assolutamente adattarsi all'avversario e soprattutto riuscire a capire le intenzionalità del nemico, anticiparle per batterle. Jeet Kune Do viene proprio dalla scherma, significa parare il corpo e nello stesso tempo anticipare l'attacco. Anche se poi sarà sempre piuttosto ostile, no? A riconoscere nelle sue scuole che lui sparpaglierà nel mondo, ma solo per lottatori di un certo livello, non per principianti, vorrà sempre dire: guardate, io non devo conoscere tutte le forme di lotta possibili e immaginabili, ma non devo mai basarmi sulla forma. Quello che voglio è la non forma, perché qualunque stile in qualche modo ti lega. Da questo punto di vista sarà sintomatico il grande combattimento che Bruce Lee farà con Chuck Norris, il grande campione di karate, sul Colosseo, al termine di uno dei suoi più bei film. L'urlo di Chen colpisce tutto l'Occidente. Il film del 1972, nel quale appunto darà una dimostrazione di enorme eclettismo di combattimento contro un grandissimo campione di karate che però è chiuso nel suo stile. Riuscire a rompere gli stili, tutti gli stili, e farne un non stile sarà la grande caratteristica del suo corpo e del suo metodo filosofico più che di combattimento.
To me, okay? To me. Ultimately, martial art means honestly expressing yourself. Now, it is very difficult to do. I mean, it is easy for me to put on a show and be cocky. Yeah. And be flooded with a cocky feeling and then feel like pretty cool and all that. Or I can make all kinds of phony things, you see what I mean? Blinded by it. Or I can show you some really fancy movement. But to express oneself honestly, not lying to oneself, and to express myself honestly, now that, my friend, is very hard to do. And you have to train. You have to keep your reflexes so that when you want it, it's there. When you want to move, you are moving. And when you move, you are determined to move. Not taking one inch, not anything less than that. If I want to punch, I'm going to do it, man, and I'm going to do it, you see? So, I mean, so that is the type of thing you have to train yourself into it, to become one with the... You think?
I punti di riferimento filosofici di Bruce Lee saranno naturalmente quelli classici della cultura orientale, quindi Lao Tse, quindi Confucio, Krishnamurti e soprattutto il grande monaco indiano Bodhidharma, che nel V secolo dopo Cristo dall'India portò il buddismo in Cina e fondò il tempio di Shaolin, che è un tempio buddista dove si meditava per la maggior parte del tempo. Quello che Bodhidharma scoprì è che molti monaci dormivano. Allora meditazione non si può fare se si dorme e quindi bisogna dare al corpo una certa forza, una certa robustezza. Bisogna allenarlo, addestrarlo per meditare di più. Quindi la lotta, il combattimento diventa un metodo spirituale di accesso alla verità. E da questo punto di vista anche Bruce Lee, attore, artista marziale, sceneggiatore, produttore, regista, fu appunto un grande atleta, un filosofo e un body artista. E la cosa interessante è che per quanto riguarda il suo rapporto con la violenza, si riferiva moltissimo ai suoi filosofi, per esempio a Gandhi oppure a Krishnamurti. Quello che si chiama non violenza, diceva Krishnamurti, il filosofo indiano, è solo un approccio immaturo alla violenza. E Gandhi ci andava ancora più duro. Il messaggio della non violenza è per quelli che sanno morire, non per quelli che hanno paura della morte. Se uno non possiede tale coraggio, allora voglio che coltivi l'arte di uccidere e di essere ucciso, anziché trovare una maniera vigliacca per fuggire il pericolo. Quindi anche l'apostolo della non violenza aveva, insomma, sul rapporto violenza-non violenza una posizione molto più sofisticata. D'altra parte, il vero obiettivo di Bruce Lee, avevamo detto, è diventare una grande star del cinema.
Tu hai guadagnato fama rapidamente, Billy. I tuoi film stanno facendo grandi incassi in tutto il mondo. Sei una grossa celebrità e loro sentono puzza di soldi. Grazie. Tu puoi firmare con loro e vivere bene. Oppure sfidarli, andare alla polizia, il che significa che non vivrai tanto bene, se vivrai.
Quindi il tuo consiglio sarebbe di accettarli come padroni?
No, ma io non voglio scrivere il vostro necrologio. Mi piacete troppo. E ora è meglio che alzi il culo e torni in ufficio. Ho una scadenza da mantenere a mezzanotte negli Stati Uniti.
Non posso permetterlo. Meglio morire come un pezzo di giada spezzato che vivere una vita d'argilla.
Purtroppo sarà molto difficile entrare, anche per motivi razzisti semplicemente dentro la macchina di Hollywood, nonostante l'amicizia con Coburn, nonostante l'amicizia con Siliphant, un grande sceneggiatore americano con cui girerà l'India per molto tempo per trovare le location per un loro progetto comune che poi sarà affidato ad altri e con esiti disastrosi, interpretato da David Carradine, un attore che non aveva nessuna competenza di Kung Fu, eppure fu il protagonista di una celebre serie televisiva che si chiamava Kung Fu e che aveva pensato a Bruce Lee e che non riuscì mai a realizzare. Era molto difficile entrare nella macchina hollywoodiana, per cui Bruce Lee, che da piccolo aveva fatto 20 film all'interno della cinematografia di Hong Kong, da quando aveva 3 mesi addirittura, facendo la bambina piccola appena nata, fino ai 20 anni, inanellando anche una serie di successi come per esempio The Orphan, che era un film in cui lui faceva un po' il James Dean del cinema hongkongese, quando rientra a Hong Kong utilizza il nemico, diciamo, del monopolista del momento, che era Ran Ran Shaw, i fratelli Shaw, e realizza il primo film, The Big Boss, con l'altra, diciamo, i nemici degli Shaw Brothers. E questo film, che in Italia si chiamerà La furia della Cina colpisce ancora, e che è ambientato nella Shanghai degli anni 30, e Bruce Lee in questo film riesce a combattere contro i suoi nemici di sempre, i giapponesi e gli inglesi, per la prima volta riesce a ribaltare quello che era un po' il cliché del cinema di Kung Fu cinese e che era molto vicino all'opera cantonese, cioè qualcosa di coreograficamente molto danzante, pieno di trucchi, di effetti speciali, di salti di 30 metri in aria, diciamo cose da giocolieri. Ecco, Bruce Lee invece, che è un combattente vero, anche se è un combattente cinematografico, naturalmente molti degli effetti che noi vediamo al cinema, come il calcio circolare di gamba, non saranno mai usati nei combattimenti di strada, perché sono pericolosi da utilizzare nel momento in cui c'è davvero un combattimento. Ecco, però, diciamo, la maggior parte delle cose che vediamo nei film di Bruce Lee sono proprio documentari della sua eccezionale abilità di combattente.
You told me earlier today that karate and jiu-jitsu are not the most powerful or the best forms of oriental fighting. What is the most powerful or the best form?
Well, it's bad to say the best, but in my opinion, I think kung fu is pretty good.
Would you tell us a little bit about kung fu?
Well, kung fu is originated in China. It is the ancestor of karate and jiu-jitsu. It's more of a complete system, and it's more fluid. By that I mean it's more flowing. There is continuity in movement instead of one movement, two movement, and then stop.
Would you look right into the camera lens and explain the principle of a glass of water as it applies to kung fu?
Well, kung fu, the best example would be a glass of water. Why? Because water is the softest substance in the world, but yet it can penetrate the hardest rock or anything, granite, you name it. Water also is insubstantial. By that I mean you cannot grasp hold of it. You cannot punch it and hurt it. So every kung fu man is trying to do that, to be soft like water and flexible and adapt itself to the opponent.
Tra l'altro Bruce Lee si divertiva molto negli show televisivi americani, anche perché cercava di entrare a Hollywood, oppure proprio nelle esibizioni dei grandi lottatori che lui faceva in America. Si divertiva sempre moltissimo a scioccare tutti i giganti, a distruggerli facilmente con colpi di kung fu che naturalmente arrivavano soltanto a 1 centimetro dal posto dove bisognava colpire, perché sennò sarebbero stati mortali. Per esempio le dita negli occhi, oppure un colpo dato alle gambe, se tu lo fai a 24 kg circa di durezza, quella gamba si frantuma. Ecco, non si poteva fare naturalmente, ma la sua abilità, la sua velocità era straordinaria. Se noi mettevamo per esempio una moneta sulla mano, lui non solo ci diceva chiudi la mano, ecco, non solo noi non riuscivamo a ritrovarla, ma ne trovavamo un'altra di moneta nella mano. Quindi aveva una velocità di gesto strepitosa. Ecco, tutto questo si vede nei film diretti da un regista con cui Bruce Lee avrà sempre disprezzo, ma in qualche modo gli lasciava dirigere a lui le scene di combattimento, che erano molto frontali, molto semplici, con primi piani, campi medi, campi lunghi, totali. Però tutto quel dinamismo, diciamo, interno, quell'energia, quell'intensità della sua performance la ritroveremo poi nel cinema dinamico, nel cinema concettualmente molto veloce che faranno i grandi registi hongkongesi come John Woo e come Tsui Hark, o Choi Hak, come si dice, che poi continueranno dopo la morte di Bruce Lee, pur senza Bruce Lee, quindi pur senza il grande combattente, il grande filosofo, a realizzare dei film, diciamo, formalmente, strutturalmente, che avevano la stessa velocità e la stessa imprevedibilità dei gesti atletici di Bruce Lee. Tant'è che probabilmente Tsui Hark, Bruce Lee e John Woo saranno quelli che rifaranno i connotati di tutta la nuova generazione del cinema di Hollywood. Pensiamo a Walter Hill, a Joe Dante, che in qualche modo incorporeranno questa grandissima qualità di creare delle immagini sempre sorprendenti, sempre una diversa dall'altra, imprevedibili, come appunto i combattimenti di Bruce Lee.
Le malattie si possono guarire, il fato è incurabile. Proverbio cinese.
Hong Kong. È la sera del 20 luglio 1973. Un violento acquazzone estivo si abbatte sulla città. Due uomini stanno seduti in un ristorante all'interno dell'hotel Miramar. Di tanto in tanto guardano verso l'ingresso.
Il più anziano è Raymond Cho, un produttore cinematografico, il numero uno della Golden Harvest. L'altro è George Lazenby, attore australiano che ha interpretato il ruolo di James Bond.
Non possiamo aspettare tutta la notte, signor Cho.
Un po' di pazienza, è la nostra unica star internazionale. Si gode il suo momento. L'ho lasciato qualche ora fa a casa di Betty. Lo avrà trattenuto con argomenti convincenti.
Poco più tardi, però, Cho è al volante della sua automobile, imbottigliato nel traffico della città. Ha l'espressione preoccupata. Una telefonata dell'attrice Betty Ting Pei lo ha messo in allarme. Quando arriva a casa della donna, Betty è lì che lo attende sulla porta. Pallida in viso.
Cos'è successo? Ha preso qualcosa?
Gli è venuto un forte mal di testa e gli ho dato una pasticca di Equagesic. È soltanto un analgesico.
Sul letto c'è un uomo che sembra dormire profondamente, ma l'espressione è serena.
Si è disteso qui e si è addormentato, ma quando ho cercato di svegliarlo non mi ha risposto. Oddio, che facciamo adesso?
Raymond prova a scuoterlo energicamente, a schiaffeggiarlo, ma niente.
Dannazione, svegliati!
Quell'uomo privo di sensi è una leggenda vivente, un semidio ad Hong Kong. Il maestro, il divo, l'eroe nazionale per milioni di cinesi. Quell'uomo è Bruce Lee, il piccolo drago.
La breve fantastica vita di Bruce Lee, che è durata 32 anni, dal 27 novembre del 1940 al 20 luglio del 1973, quando muore in circostanze ancora poco chiare, a Hong Kong, nella casa di un'attrice, probabilmente una sua amante, due mesi dopo aver avuto un terribile incidente durante un allenamento di sollevamento pesi, aveva subito un grave infortunio con uno stiramento al quarto nervo sacrale nella parte inferiore della schiena, poi aveva avuto altri problemi fisici. Sono un po' tutti legati a una specie di maledizione, dicevano i superstiziosi genitori, Grace Lee e Lee Hoi Cheun, il papà, che era un papà severo ma anche un attore comico dell'opera cantonese, e che avevano subito un dramma, una tragedia per la nascita del primogenito Lee, L-I, che era morto appena nato, e pensavano che avrebbero dovuto distrarre un po' gli spiriti maligni facendo finta che Bruce Lee, quando è nato, fosse qualcosa di diverso da un figlio maschio. Per esempio, il suo pseudonimo fu Siu Fung, piccola fenice, che è un nome di donna, anche se ebbe altri due soprannomi. Jun Fan, il sovrano ritorna ancora, un'allusione al ritorno in patria a Hong Kong da San Francisco dove era nato, e anche Piccolo Drago, perché il 1940 è l'anno nel calendario cinese, del drago. Queste superstizioni ovviamente non facevano parte del bagaglio culturale di Bruce Lee, che era considerato fin troppo occidentale dagli orientali e fin troppo orientale dagli occidentali, perché appunto voleva fare commistioni culturali, ma effettivamente la vita di Bruce Lee è stata molto tragica, e anche la vita del figlio di Bruce Lee, Brandon, sarà molto tragica, perché morirà a 29 anni sul set del Corvo per un errore balistico. Una pistola a salve lo ucciderà davvero durante una ripresa. E la vita di Bruce Lee è stata sempre molto, molto difficile. I suoi 10 milioni di dollari in pratica li ha avuti soltanto quando stava morendo. Ha avuto difficoltà notevoli per riuscire a conquistarsi quelle magnifiche macchine americane che tanto gli piacevano. Ha dovuto lavorare sodo, ha fatto partecipazioni piccole in film e in telefilm americani, delle serie Batman per esempio e altre, ma sempre con molta difficoltà non riusciva a fare quello che voleva, il grande film divertente, filosofico, educativo che gli avrebbe dato la gloria mondiale, e appunto sconfiggere in celebrità l'amico Steve McQueen, anche perché ha avuto degli incidenti molto gravi che lo hanno per molto tempo fermato, un incidente alla schiena e soprattutto 2 mesi prima di morire un trauma cerebrale. La morte è ancora oggi misteriosa, non si sa che cosa può avere ucciso, visto che l'autopsia ha rivelato soltanto tracce di aspirina per un mal di testa, oppure piccole tracce di hashish. Non si è mai capito che cosa può averlo portato alla morte, però il suo funerale a Hong Kong fu come quello di Rodolfo Valentino, 30.000 persone.
Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Il suo funerale in America ebbe presenti naturalmente tutti i suoi amici, gli attori Steve McQueen, James Coburn, disse delle cose magnifiche sulla sua tomba, e naturalmente, come tutte le grandi star morte giovani, il mito è aumentato a poco che passano gli anni. Vediamo statue a Mostar, vediamo statue gigantesche a Hong Kong, cartoni animati, fumetti, videogiochi sono stati fatti su Bruce Lee, finalmente una buona biografia, quella di Bruce Thomas, e la sua immagine, la sua icona, che finalmente ha spezzato il razzismo che dominava la società americana. Sesue Hayakawa, Anna Mai Wong, le grandi star asiatiche degli anni 30, sono sempre state comunque relegate in una specie di parte secondaria, no? dei film che interpretavano. James Wong Howe, il grande direttore della fotografia cinese, è stata vittima della caccia alle streghe. Un documentario del 74, realizzato probabilmente grazie anche alla carriera e alle opere di Bruce Lee, Hearts and Minds, che vinse appunto l'Oscar, di Peter Davis, raccontava proprio, negli anni del Vietnam, il razzismo latente e patente nell'immaginario americano contro gli asiatici. Cioè, Bruce Lee, da questo punto di vista, aveva assolutamente spezzato dei pregiudizi e dei luoghi comuni. Era diventata un'icona di tutti. Sulla sua tomba c'è scritto: possa la tua ispirazione guidarti verso la liberazione personale.
Il 27 novembre 1940 nasce a San Francisco Bruce Lee. Roberto Silvestri l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.